Alphaville.
Il Ticino è da sempre una terra di transito, zona di frontiera con l'Italia, valico strategico per raggiungere la Svizzera interna. In questo senso il Passo del San Gottardo ricopre un ruolo centrale nella storia e nell'identità del nostro cantone. E saranno proprio questi i temi al centro della conferenza, in programma domani, sabato, alle 17.30, alla Fondazione Dazio Grande di Rodi, in Leventina. L'incontro prende spunto da due pubblicazioni, Attraverso il San Gottardo, pubblicato da Dadò nel 2024, è Grenzland Tessin, che in italiano sarebbe Ticino, terra di frontiera, entrambe firmate da Alexander Grass, giornalista e per anni corrispondente della radio SRF in Ticino. E noi abbiamo il piacere di averlo ospite con noi qui a Rete 2. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e a chi ascolta.
Come dicevamo, il libro Attraverso il San Gottardo racconta la nascita e la costruzione della galleria stradale del San Gottardo che, ricordiamolo, la sua inaugurazione era la più lunga del mondo. Che cosa ha significato? Torniamo dunque su questo tema storico così importante per la Svizzera italiana. Cosa ha significato la realizzazione di questa imponente infrastruttura, Alexander Grass?
Ma la realizzazione della galleria stradale era un tema di primo ordine per intere generazioni di politici che volevano superare l'isolazione del Canton Ticino e hanno chiesto a Berna Federale per decenni la realizzazione di un collegamento stradale che poteva essere aperto anche durante l'inverno.
Quindi un'opera importante, discussioni anche importanti su questa opera. La costruzione del tunnel è stata accompagnata, tra l'altro, da vivaci dibattiti politici, sociali e culturali. Si è parlato delle condizioni di lavoro degli operai, ma anche delle preoccupazioni per l'ambiente, fino ai costi e alle decisioni legate alla seconda canna, la cui costruzione, lo sappiamo, è iniziata nel 2021. Quali sono state le principali controversie che hanno accompagnato il progetto e che lei descrive nel libro, Alexander Grass?
Ma da prima, durante la fase di pianificazione che ha cominciato nel 1935, c'era sempre la domanda: ma serve veramente questa galleria? Il Canton Ticino voleva superare la sua isolazione, c'era l'idea di essere isolato dal resto della Svizzera, soprattutto durante l'inverno, e di essere anche isolato dal Wirtschaftswunder che ha cominciato a portare benessere a nord delle Alpi. E quindi la politica ticinese ha lottato, erano intere generazioni, come ho detto prima, consiglieri di Stato che hanno scritto articoli sulla NZZ, che hanno partecipato a delle conferenze per avviare questa rivendicazione, diciamo. All'altro lato, naturalmente, la galleria per me non è solo una soluzione tecnica per permettere un traffico da nord a sud, ma ha anche una dimensione culturale, una dimensione sociale. Al San Gottardo è stato scritto un capitolo della storia dell'immigrazione italiana in Svizzera, perché sono stati soprattutto italiani che hanno costruito questa galleria. È stato scritto un capitolo della sicurezza al posto di lavoro per la SUVA, è stato scritto un capitolo sociale anche, e naturalmente per la valle stessa è stata una svolta epocale la costruzione non solo della galleria ma dell'autostrada.
È buffo perché stiamo parlando di strade questa settimana qui a Rete 2. Ieri abbiamo parlato dei 100 anni della Milano-Como-Chiasso, la prima autostrada transfrontaliera. Oggi parliamo della galleria del Gottardo. Abbiamo celebrato ieri, abbiamo ricordato ieri 30 anni dalla morte di Alexander Langer, invece ambientalista che le strade non le amava moltissimo. Eppure sì, le strade, i tunnel sono anche un elemento della cultura popolare in qualche modo e del costume di un paese. Ma lei si è molto interessato anche alla nostra terra, alla Svizzera italiana, in particolare al Ticino, che è al centro del suo altro libro di cui si parlerà domani nella conferenza al Dazio Grande. Lo abbiamo detto, si intitola Grenzland Tessin, che non è stato ancora tradotto in italiano. Chi lo sa, magari verrà tradotto, ce lo dirà lei stesso, magari è stato un libro pubblicato nel 2023. Ecco, in questo libro lei torna a riflettere sul territorio ticinese da una prospettiva storica. Ecco, il Ticino viene definito come una zona di transizione, dunque cosa intende con questa definizione?
Ma per me mi ha stupito il fatto che tante volte o alcune volte la storia della Svizzera era vista come quasi la somma delle storie cantonali, e secondo me questo riflette solo una parte della realtà, perché la Svizzera è piccola, il Canton Ticino era ancora più piccolo, e quindi quello che si realizza nel Canton Ticino, soprattutto nell'ambito delle infrastrutture, è sempre grazie a una collaborazione, grazie a una relazione con i cantoni d'Oltralpe e con la Berna federale. E quindi ho voluto descrivere alcuni esempi di collaborazione o non collaborazione, di occasioni perse, anche di occasioni dove le cose sono andate bene dal punto di vista del Canton Ticino, per descrivere che dobbiamo mai dimenticare che ci sono la base del benessere nel Canton Ticino è sempre stata anche la relazione con le altre regioni svizzere.
Quindi la relazione tra altre regioni svizzere è forse un po' tralasciata nel modo che i ticinesi stessi hanno di vedere se stessi e il loro territorio, a volte come zona un po' isolata, un po' abbandonata anche. C'è questa forma mentis in Ticino, Alexander Grass?
Assolutamente, Berna è lontana, è un'idea, un concetto che si condivide, che si può anche, abbiamo un dibattito dal 1990, abbiamo questo dibattito politico dove un Canton Ticino si sente mal capito, si sente trattato male da questa matrigna a Berna federale. Però devo dire che ci sono anche molti esempi di una collaborazione che è andata a buon fine. Proprio adesso, quando si parla del secondo tubo del San Gotardo, vediamo che Airolo riceverà una copertura dell'autostrada, quindi anche qua comincia un nuovo capitolo. Una volta era un'idea quasi utopica, nessuno credeva che gli airolesi potevano ricevere questa copertura dell'autostrada, che a loro portavano solo un concerto di clacson di giorno e notte, e dopo Airolo vive una situazione totalmente cambiata nel verde, sarà attrattiva per il turismo, e sono convinto che anche questo potrebbe essere visto come un esempio di una collaborazione felice e che ha funzionato tra nord e sud.
In fondo essere una zona di transizione non porta solo svantaggi, può essere anche un punto di forza. Alexander,
assolutamente, Prez. Esatto, penso all'università della Svizzera italiana, penso al Tribunale Penale Federale, sono tutti stati progetti che hanno avuto veramente una storia sofferta, però alla fine il Canton Ticino ce l'ha fatto.
Per concludere, Alexander Grass, lei oggi è in pensione, vive in Vallonsernone, nel cuore del Ticino. Cosa l'ha spinta a scegliere il Ticino e questa valle come sua casa? Cosa la affascina del nostro territorio?
Oh, questa è una domanda difficile. Il Ticino conosco il Ticino dal 1978 e mi ha sempre affascinato, perché è anche una terra di pionieri, per me è un laboratorio, è un posto molto interessante. Siamo al margine, diciamo, alla Svizzera, e qui ai margini noi ci viviamo i problemi che solo dopodomani arrivano a Zurigo o nella Svizzera centrale. Sono convinto che qui viviamo in un laboratorio anche quanto concerne la politica, la Lega dei Ticinesi ha cominciato a proporre una politica che non si fermava dopo le elezioni, è andato avanti questa lotta politica, questo genere di anche populismo. È arrivato solo dopo nella Svizzera interna e anche in questo caso il Canton Ticino io lo vedo come laboratorio.
Il Ticino dunque come laboratorio, sì, è una prospettiva interessante quella che ci fornisce Alexander Grassi, il suo punto di vista sul Ticino. Ricordiamo che domani alle 17:30 lei terrà una conferenza dal titolo Attraverso il San Gottardo al Museo Dazio Grande di Rodi, appuntamento dunque con lei domani. Beh, grazie per essere stato con noi oggi.
Tante grazie a voi.